per secoli abbiamo pensato che la materia fosse fatta di mattoni solidi. Piccoli, piccolissimi, ma affidabili. Poi qualcuno ha guardato più da vicino e ha scoperto che quei mattoni erano pieni di vuoto. E che dentro quel vuoto si nascondeva qualcosa di ancora più inquietante.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi iniziamo un viaggio che parte da una parola antichissima e finisce con una scoperta che ha cambiato per sempre il nostro rapporto con la materia, con l'energia e in fondo con il mondo intero. Perché per la maggior parte della storia, la materia è stata una cosa rassicurante, solida, continua, affidabile. Una pietra è una pietra, un tavolo è un tavolo, il mondo è fatto di cose che si possono toccare, rompere, spostare. Anche quando abbiamo iniziato a domandarci di cosa fosse fatto tutto quel che abbiamo intorno, l'abbiamo domandato con un'idea piuttosto semplice in testa. Se spezzi qualcosa abbastanza volte, prima o poi arrivi al mattone finale, al pezzo ultimo, a ciò che non si può più dividere, all'atomo di Democrito. La nostra storia parte nel V secolo avanti Cristo. Il filosofo Democrito prova a rispondere a una domanda gigantesca con un'intuizione sorprendentemente moderna. Di cosa è fatta la materia? Beh, secondo Democrito, alla fine rompi e rompi, dividi e dividi, la materia è fatta di particelle piccolissime, indivisibili, eterne, che si muovono nel vuoto. Le chiama atomoi, indivisibili per l'appunto. Democrito non ci crede perché le abbia viste o abbia prove sperimentali, è un ragionamento logico. Se non esistesse un'unità ultima, la divisione sarebbe infinita, il mondo non potrebbe esistere in forma stabile, tutto si sgretolerebbe fino a sparire nel nulla. È chiaro, Democrito non stava facendo fisica, stava facendo filosofia, ma per un colpo di fortuna o di genio, aveva infilato una chiave concettuale potentissima, così potente che sopravvive quasi intatta per più di 2000 anni. Perché l'idea dell'atomo per lunghissimo tempo resta esattamente questo, un'idea. Non uno strumento, non un oggetto di misura. Una spiegazione elegante per giustificare la varietà del mondo senza ricorrere a magie, dei o forze occulte. E poi, lentamente, mentre la scienza umana prendeva forma, l'atomo comincia la sua discesa dall'iperuranio filosofico fino a mettere i piedi nel fango della chimica. Tra 700 ed 800, l'atomo diventa utile. Non è più una speculazione. Serve a spiegare perché le sostanze reagiscano in quella maniera, ovvero sempre secondo rapporti precisi. Perché l'acqua è sempre acqua? Perché certi elementi si combinano in un modo in precise quantità e non in un altro? Nasce l'inizio della teoria atomica moderna. L'atomo non è più filosofico, ma è una necessità scientifica. Se esistessero tanti atomi con proprietà diverse, potremmo spiegare tutto quello che osserviamo. Sì, per l'appunto sembra l'atomo moderno, ma in realtà non lo è. L'atomo in questa fase è ancora indivisibile. È l'essenziale mattoncino base della materia. Per tutto l'Ottocento, l'atomo è un soggetto concettualmente robusto, indivisibile, coerente. Non c'è alcun motivo pratico per pensare che sia fatto di altro. È come una biglia, sostanzialmente. Puoi farla rotolare, scontrare con altre biglie, combinarla in strutture complesse, ma che ci sia qualcosa dentro? Ma improbabile. E poi, a che ci servirebbe saperlo? La risposta arriva all'inizio del Novecento e arriva quasi per sbaglio. Non entrerò nei dettagli della fisica, ma sostanzialmente iniziamo a studiare dei fenomeni particolari, difficili da inquadrare, che spesso non si comportano come le conoscenze fisico-chimiche del tempo avrebbero predetto. Ad esempio, se si fanno attraversare certi raggi a determinate materie, avvengono delle emissioni di particelle che sembrano spontanee, particelle che non si sa da dove arrivino, che sembrano uscire dal nulla, dalla materia stessa. La radioattività. Anche se questa parola non evoca ancora paura, ma solo stupore. È in questo contesto che accade la prima frattura irreversibile, che forse a dirla così non fa particolare impressione. Scopriamo che l'atomo è in grado di emettere qualcosa. Dice, vabbè, Jacopo, a noi che ci cambia questa visione? E beh, che se l'atomo è la particella finale, indivisibile, la più piccola di cui è composta la materia, non dovrebbe poter emettere assolutamente niente. Se emetto qualcosa, per definizione, dentro di me c'è qualcosa che dopo viene emesso fuori. E quindi l'atomo non è la cosa più piccola che esista. Dentro c'è qualcosa e questa roba può essere sparata fuori. Questa è una svolta concettuale enorme per la scienza del tempo, spesso sottovalutata. Non stiamo aggiungendo un pezzetto al modello, stiamo togliendo il pavimento sotto i piedi di un'idea che reggeva da secoli. L'atomo è nella sua definizione impossibile da rompere, atomos, non divisibile. Non deve potersi trasformare, non deve poter emettere nulla e poi lo fa. Poi arriva un'altra scoperta, ancora più destabilizzante, che l'atomo non è pieno, è quasi completamente vuoto. Si scopre che la massa dell'atomo è concentrata in una regione piccolissima, un nucleo centrale, mentre intorno c'è spazio, tanto spazio, tantissimo spazio. Se l'atomo fosse grande come la cattedrale di Notre Dame, il nucleo sarebbe un granello di polvere al centro e tutto il resto, vuoto. A questo punto la materia smette definitivamente di essere ciò che credevamo. Non è compatta, non è continua, è una struttura fragile fatta di equilibri, di forze, di distanze. È una struttura che contiene una marea di vuoto e anche una marea di energia. Quando scopriamo che la massa principale dell'atomo è nel nucleo, che ha carica positiva, tutto intorno c'è spazio e dei famosi elettroni con cariche negative, capiamo anche che la materia non è formata da mattoncini giustapposti e tenuti insieme a pressione. No, è formata da forze elettrostatiche e non solo potentissime per tenere insieme nuclei di massa tanto piccoli e distanti fra loro. Pensate ad un tavolo, ad esempio. Un tavolo è per sua natura impenetrabile, non potete affondarci il braccio dentro. Eppure oggi sappiamo che dello spazio occupato da quel tavolo quasi tutto è vuoto. Significa che ci sono una serie di forze che tengono unite questi centri di massa lontanissimi l'uno dall'altro in maniera potentissima. E se queste forze potentissime tengono in tensione insieme questa materia, allora spezzare questo equilibrio, spezzare questi legami dovrebbe liberare un sacco di energia. Ed è esattamente così. Vale fra atomi, ma vale anche all'interno dell'atomo. E il nucleo atomico non è un posto tranquillo. È una sorta di patto armato fra particelle che si respingono, forze che le tengono insieme, un compromesso, una tregua, ma molto tesa. Finché dura tutto bene, ma se quella tregua viene meno, l'energia accumulata viene rilasciata. Per la prima volta, realizziamo che la materia è composta da energia immagazzinata, compressa, trattenuta, che distruggere l'essenza della materia la trasforma in energia. La scienza d'inizio Novecento scopre che dentro ogni frammento di realtà c'è una quantità di energia spropositata rispetto a quella che vediamo, quasi tutta impiegata per tenere insieme queste particelle. E l'atomo non è diventato solamente divisibile, ma è diventato anche tutt'altro che inerte. E conosciamo gli esseri umani. Se scopriamo un nucleo di energia concentrato, è poco ma sicuro che vorremo capire come usarlo. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. E se questa puntata vi è piaciuta, ricordate di seguire il nostro podcast su tutte le piattaforme streaming e magari di lasciarci un commento o una recensione. E soprattutto, parafrasando Jovanotti e i miei amici al liceo, fatela girare.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake up pills.